Investire informati.
Faccio giusto in tempo a salutarlo, poi devo andare alla borsa di questa mattina e poi lo spremerò a dovere. Alessandro Gandolfi, Managing Director e Head of Italy di PIMCO. Buona giornata e grazie.
Buona giornata a lei e buona giornata ai nostri ascoltatori.
Sì, commenteremo l'America, ma commenteremo più che altro il tema dell'approccio all'investimento in una fase caratterizzata dalla grande incertezza. Io, per la verità, da molto tempo a questa parte non riesco a parlare di un mercato che non abbia questo connotato, perché per definizione è incerto e soprattutto lo è generalmente agli occhi di un piccolo risparmiatore. Magari per un investitore qualificato e professionale i trend sono più o meno solidi e noti, prevedibili, un risparmiatore vede un po' meno certe dinamiche. Allora questa mattina aiuteremo i nostri ascoltatori a navigare in queste acque così complicate.
Voi volete spiegare? Allora spiegate agli italiani cosa sono i tassi negativi e perché qualcuno investe perdendo i propri soldi.
Ma veramente questo è un grande cavallo di battaglia, ce lo chiedete sempre, noi continuiamo a spiegarlo, a parte che nessuno è obbligato a fare un investimento se ha qualche dubbio sulla dinamica dei rendimenti e delle remunerazioni. Detto questo, sul mercato obbligazionario, Alessandro Gandolfi, gliela metto su un piatto d'argento perché questa è la vostra competenza primaria, visto che PIMCO è il colosso mondiale dei bond. Effettivamente tocca continuare a spiegare come mai in questo scenario di incertezza maturato ormai da molto tempo sperimentiamo i rendimenti negativi sui titoli di Stato, in particolar modo effetto delle politiche delle banche centrali, e questa è la spiegazione numero uno. Vogliamo completare, secondo il suo punto di vista, la spiegazione che ci ha chiesto l'ascoltatore?
Sicuramente. Allora, innanzitutto stavo guardando in questo momento i tassi, tanto così almeno ricordiamo dove stanno. Questo a fine, in realtà, settimana scorsa, alla fine del mese scorso, avevamo tutti i tassi negativi in Germania, dai 2 ai 30 anni, 2 in Francia, negativa a parte il 30 anni, in Giappone diventa 0 a 10 anni e l'Italia che diventa positiva a 10 anni, mentre negativa
fino a 3, se non mi sbaglio,
a 2 anni, esattamente. Quindi tutti i tassi negativi. Perché questi tassi negativi? Beh, l'ha detto lei, perché le banche centrali di alcuni paesi, in America non siamo ancora sui tassi negativi, hanno valutato come una delle opzioni che avevano per sostenere, diciamo, le economie in una situazione di inflazione pari a zero, di portare i tassi negativi in modo tale da spingere gli investitori a cercare anche investimenti tra virgolette più rischiosi, ma con rendimenti più alti, ma che anche potessero sostenere maggiormente l'economia. Credo che in questo senso chi mi ha preceduto l'ha spiegato molto, molto bene, nel senso che questi tassi servono proprio anche per in qualche maniera aiutare da una parte i governi a finanziarsi, ma dall'altra parte anche gli investitori a tenere i propri portafogli investiti. La verità è che poi vediamo che gli investitori stanno accumulando masse di denaro nei conti correnti. Questo è molto vero in Italia, dove, diciamo, questo effetto di tasso negativo sui conti correnti non è ancora stato portato in maniera importante, anche se poi se uno va a fare i conti dei costi di questi conti correnti si rende conto che di fatto già c'è una forte penalizzazione a mantenere i soldi sui conti, mentre in altri paesi, come ad esempio la Svizzera piuttosto che l'Inghilterra o la stessa Germania, già diciamo, i risparmiatori, le famiglie che hanno soldi sui conti correnti si vedono decurtare il proprio capitale per questo effetto negativo. Funzionano? Questa è la grande domanda che tutti ci stiamo ponendo, ma diciamo che l'alternativa è che rischiamo di vedere situazioni molto difficili sui mercati, perché chiaramente aumenterebbero la volatilità. Ogni volta che si è anche solo dato indicazioni di possibili rialzi dei tassi, ebbene, abbiamo visto fibrillazioni molto forti sui mercati, e questo obiettivamente non è quello che in un'economia debole si vuole vedere. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. Esatto.
Tanta liquidità sui conti correnti degli italiani, l'abbiamo raccontato tante volte, tanta liquidità in circolazione, quella erogata dalle banche centrali per sostenere l'economia in questa condizione di emergenza sanitaria ancora così preoccupante. Sono temi che generano incertezza. La famiglia italiana tiene il denaro sul conto corrente perché vuole essere pronta a fronteggiare un'altra fase di emergenza, se ci dovesse essere, come è capitato nella scorsa primavera. Insomma, tante le condizioni che stanno incrementando questa incertezza generale, che per la verità però sui mercati non vediamo, perché hanno avuto incertezza abbastanza importante tra marzo ed aprile, poi l'hanno superata abbastanza rapidamente e hanno ripreso a correre grazie ad alcuni settori che hanno sostenuto i listini e grazie a tante altre ragioni. E quindi qual è la sua analisi di questa incertezza sui mercati, Gandolfi? Poi magari proveremo a dare anche qualche ricetta per gestirla, anche per chi in realtà sul mercato, qualche ascoltatore lo farà probabilmente prossimamente, qualche soldino ce lo vuole ancora mettere.
Ma innanzitutto, al di là della questione del momento, del giorno, che sono sicuramente l'esito delle elezioni americane, in realtà quello che ancora una volta sembra essere il forte driver, quindi diciamo la linea che spiega molti dei movimenti di mercati, è il diffondersi della pandemia e le prospettive di un vaccino. Questi diciamo sono veramente gli elementi che tengono col fiato sospeso e giustamente preoccupano i mercati, perché un'economia che viene comunque forzatamente rallentata, se non addirittura in alcuni casi fermata, per un periodo prolungato, più lungo di quello che ci si aspettava, al di là dei supporti, degli aiuti fiscali e monetari, non può non lasciare molti più morti in senso economico, quindi aziende che poi difficilmente riusciranno a recuperare e riprendere un percorso di crescita. E obiettivamente questa è la grande incertezza, perché anche gli aiuti possono sì dare fiato e tenere in vita realtà che però poi dopodiché si troveranno ad avere un mercato, un'industria, un contesto competitivo molto diverso e molto più difficile anche da sopravvivere. Quindi questa è la grande incertezza a cui i mercati e anche gli investitori devono far fronte.
Qual è
e non può essere solo... Mi
sì.
Scusi, prego, prego.
No, non può essere...
Non possono essere semplicemente gli aiuti monetari o appunto fiscali che da soli possono giustificare per un periodo prolungato. Noi siamo nella fase di emergenza come era a marzo, sappiamo che ci sono gli aiuti gli aiuti appunto pubblici che arrivano, ma poi a un certo momento non è che finiranno questi aiuti, è che in qualche maniera saranno già scontati dai mercati e quindi si dovrà fare poi i conti con la realtà più o meno drammatica.
Esatto, e con la delusione di quando prima o poi qualcuno comincerà ad annunciare che tutti gli stimoli devono essere ridimensionati, e lì ancora una volta sarà quello il momento in cui il mercato manifesterà tutta la sua incertezza, vendendo, scendendo molto e chiedendo ancora invece di mantenere appunto gli stimoli, perché ormai il mercato, passatemi questo termine, è completamente drogato da tutto il sostegno dato dalle banche centrali. È stato un sostegno sacrosanto, naturalmente, che ancora sarà necessario a lungo, ma è stato veramente tanto, se non esagerato. Allora, le 11:44 quasi, si facciamo il domandone di stamattina. Stamattina ve lo dovete proprio meritare, il libro della premiata ditta Deborah Rosciani, Mauro Meazza, Investire facile se anche nei momenti difficili. Allora, vi ho ricordato prima come si chiama la riforma di Donald Trump, che ha fatto tanto correre i mercati perché è stata una riforma che lui ha concretizzato non appena eletto nel 2017, di stimolo fiscale, ha abbassato moltissimo appunto le tasse sulle imprese, la banalizzo molto. Si chiama in un modo abbastanza complicato, ma in realtà la potete trovare molto facilmente questa denominazione. L'ho detto all'inizio, ovviamente è abbastanza complicato da ricordare, da tenere a mente, ma magari facendo un giretto sul web la trovate facilmente. La denominazione della riforma fiscale di Donald Trump è quella che ha preannunciato in campagna elettorale nel 2016, ha attuato subito nel 2017, che ha fatto veramente volare la borsa, soprattutto dal punto di vista delle piccole e medie imprese quotate a Wall Street. Ricordatevi come si chiama, vi ricordate come si chiama? Raccontatecelo, ditecelo alla 800 24 0024, vi mandiamo il nostro libro. Alessandro Gandolfi, allora tornando al grande vostro tema che è quello della gestione di obbligazioni, PIMCO è leader appunto in questo comparto. Rendimenti azzerati se non negativi per tante scadenze, e però comunque il vostro lavoro dovete continuare a farlo. Come si ricerca valore nel comparto obbligazionario? Ricordando che naturalmente una classe di investimento è quella delle obbligazioni societarie, e tante società hanno aperto al capitale, appunto si sono aperte al capitale anche attraverso queste modalità per finanziare i loro piani di crescita. Peraltro la Federal Reserve, che ha pure un suo quantitative easing ed è un programma infinito, tra gli altri programmi ha anche quello di 750 miliardi di euro per l'acquisto di obbligazioni aziendali. Questa misura della Federal Reserve in corso ha alterato anche la dinamica del mercato obbligazionario societario in qualche maniera, come è successo sui bond governativi, Gandolfi, oppure da questo punto di vista il mercato è stato un pochino più tranquillo?
Beh, direi che in generale qualunque banca centrale che fa interventi, io non userei magari il termine alterare, ma sicuramente influenza più o meno pesantemente il mercato,
ecco.
Condiziona il mercato. Però è chiaro che già solo l'annuncio, perché poi la cosa interessante è stato che alla fine, se uno va a vedere, di questi 750 miliardi non ne hanno spesi poi tantissimi, perché già solo l'annuncio ha in qualche maniera fatto correre gli investitori in una situazione di tassi bassi a comprare titoli corporate che avevano rendimenti un po' più alti. E poi l'altra cosa interessante è che, avendo poi iniziato questo tipo di investimento comprando proprio strumenti cosiddetti passivi, quindi ad indice, perché chiaramente non potendo fare selezioni, in realtà questa cosa non solo altera, ma crea, dal nostro punto di vista di gestori attivi, delle opportunità, perché chiaramente l'acquisto su indice è un acquisto forzato, nel senso che si comprano in proporzione tutti i titoli dentro quell'indice, senza valutare qual è ad esempio l'emittente, qual è l'industria in cui l'emittente opera, qual è l'attività o il business plan. Ebbene, questa cosa fa sì che, se nel momento tutti ne beneficiano, poi quando, diciamo, come dicevamo prima, arriva il redder azione, ma si inizia a dover selezionare e scrutinare quali sono quei titoli, quelle industrie che effettivamente ne riescono rafforzate, indebolite, piuttosto che semplicemente devono trasformare il loro modello di business, ebbene, per un gestore attivo queste sono opportunità davvero uniche. Lei diceva prima che i tassi sono bassi, ma la volatilità è molto alta, ed è esattamente la volatilità quello di cui un gestore attivo ha bisogno per poter creare performance, risultati e fare soldi per i propri clienti.
Tanti argomenti con i quali molti risparmiatori fanno fatica a prendere confidenza: i rendimenti negativi sui titoli di Stato, la liquidità sul conto corrente che costa e soprattutto non rende nulla, e di conseguenza anche qua, se si va a fare poi un bilancio di fine anno sui soldi tenuti fermi lì sul conto, chiaramente si va un po' a zero, e quindi non ci sono ovviamente soddisfazioni da questa scelta. La volatilità dei mercati, un mercato azionario che è sempre sorprendente, in tutto questo chiaramente avere una bussola per investire è difficile, soprattutto leggere le bussole che ci sono in circolazione. Una buona bussola potrebbe essere quella di scegliere come investire sulla base dei costi dell'investimento. Allora lo dico perché intanto c'è un ascoltatore che ci dice: la liquidità sui conti ha certo dei costi, ma perché investire in fondi con tutte le commissioni di ingresso, uscita, gestione eccetera? E proprio ieri il Sole 24 Ore, un paio di giorni fa, ha ripubblicato una nuova indagine con la quale di nuovo ritracciamo una fotografia non brillante per quello che riguarda l'industria del risparmio gestito in Italia, che è un po' più costosa rispetto al resto d'Europa. Non stiamo parlando di prestazioni clamorosamente più alte, però rispetto alla media più europea le commissioni di gestione pesano di più sui prodotti appunto italiani. Detto questo, come lo dobbiamo considerare come piccolo risparmiatore questo tema, Gandolfi? Ci dia un suggerimento operativo. È chiaro che nella media significa che ci stanno prodotti molto costosi e prodotti convenienti. Oltre a leggere tutta la documentazione che un consulente ci fornisce, come ci possiamo orientare nella scelta dello strumento di investimento che va bene per noi, considerato anche il tema costo?
Guardi, mi affido a una frase di Warren Buffett, molto famosa: il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che prendi, che porti a casa. Allora, il problema è capire qual è il valore di quello che si compra, perché il prezzo è far sì che quello che si compra sia in qualche maniera coerente col prezzo. Se chi paga tanto un prodotto che alla fine magari è apparentemente gestito attivamente, ma in realtà è simile nei suoi andamenti a prodotti, diciamo, passivi, che per ci si aspetta che abbiano dei costi molto bassi, o addirittura
gli ETF, gli ascoltatori li conoscono, mediamente sono questi,
appunto. Noi abbiamo anche ETF, mi fa dall'occasione anche per dire, gli ETF, si dice che gli ETF sono tutti passivi, in realtà non è vero, noi abbiamo degli ETF che sono gestiti attivamente, sì. E devo dire che danno delle buone soddisfazioni anche di rendimento, quindi dipende un pochettino, diciamo, il prodotto passivo rispetto al prodotto attivo, poi tendenzialmente si parlano di ETF. Comunque, ritornando al punto, la gestione attiva ha dei costi, e sono dei costi reali, perché 70 analisti, quelli che ha Pimco, di specializzati per industria, che non sono dei junior, delle persone, diciamo, che hanno degli stagisti, ma gente che magari ha 20-30 anni di esperienza, hanno dei costi. Il andare sui mercati, avere talenti, costa, e d'altra parte, se non si danno dei risultati, tendenzialmente questi costi a un certo momento non si giustificano, e noi lo sappiamo, siamo noi i primi ad avere un dovere fiduciario nei confronti dei nostri clienti investitori, di dover in qualche maniera rappresentare nel valore il prezzo che pagano. E questo credo che sia la prima delle considerazioni, soprattutto, come dicevo prima, in un momento in cui ci aspettiamo, proprio per l'effetto dei tassi negativi e quindi questa ricerca degli investitori di andare a cercare il rendimento ovunque, perché che la volatilità aumenterà, perché molto di questo rendimento magari non è ancorato a una qualità altrettanto buona. Quindi l'investitore lo compra perché sulla carta vede che ha un buon rendimento, ma poi scopre, magari troppo tardi, che quel rendimento aveva un costo che non vedeva. Allora, questo è il compito del gestore attivo, questo è il compito di Pimco con i nostri analisti, di cercare di dare valore al prezzo che chiediamo ai nostri investitori, facendo bene il nostro lavoro, selezionando bene, cercando di far sì che anche quello che compriamo effettivamente sia rappresentato nel valore sottostante, anche in condizioni di mercato diverse da quelle attuali, ad esempio quando le banche centrali non saranno così più generose, o la politica fiscale, come diceva prima chi mi ha preceduto, potrà cambiare i propri indirizzi e le proprie destinazioni di aiutare certi settori rispetto ad altri. Ebbene, in tutto questo è quando la gestione attiva deve far vedere e far rappresentare il proprio valore.
Certo, un lavoro che va pagato come tutti gli altri, naturalmente, che va correttamente remunerato e retribuito. Sta a noi cercare di capire qual è il valore che ci aspettiamo da certe soluzioni di investimento, e quindi abbiamo peraltro anche una offerta sul mercato in questo momento talmente vasta che possiamo sicuramente fare una scelta consapevole, anche partendo proprio dal tema costi. Grazie ad Alessandro Gandolfi per essere stato con noi, Managing Director and Head of Italy di Pimco. Ben stato con noi, speriamo. Grazie. Ero distratta.
Grazie. Grazie, dottor Gandolfi. Grazie mille.
Ero distratta. Da un messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, che ci dice: per cortesia diteci se Mauro Meazza sta bene, perché non ritorna, ci stiamo preoccupando. State tranquilli che sta benissimo. Molto spesso ci sono anche delle necessità aziendali tali per cui dobbiamo riorganizzare un po' la nostra presenza in studio. Mauro ci ascolta, peraltro lo saluto, forse ci guarda anche sul Facebook, tornerà prestissimo e io torno pure domani mattina con due di denari. Buona giornata a tutti.